Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Dixie Club. Questa sera andiamo a vedere come si è sviluppato il jazz in uno stato che proprio non ha mai visto di buon occhio tutto ciò che arrivava dall'altra parte dell'oceano. Tuttavia, anche in questa nazione ostile pure verso la musica straniera, il jazz piano piano ha trovato uno sviluppo soddisfacente. In Unione Sovietica questo genere musicale era considerato una depravazione occidentale. Nella Russia attuale invece la scena è fiorente e il livello degli artisti ottimo.
In epoca sovietica c'era un modo di dire che ben esprimeva il sentimento prevalente nei confronti della musica jazz, che era associata all'Occidente e per questo fortemente stigmatizzata. La gente diceva: oggi suona o ascolta jazz, domani tradirà la patria. Ma negli ultimi 25 anni il jazz è fiorito in Russia. Storia emblematica di quegli anni è quella di Eddie Rosner, il primo a suonare lo swing in Russia, anzi in Unione Sovietica. Nel 1946 fu arrestato e fu condannato a 10 anni di gulag. Vi rimase fino alla morte di Stalin nel 1954. Ascoltiamo ora Eddie Rosner nella sua interpretazione di St. Louis Blues. Un ruolo importante nella divulgazione e nello sviluppo dello stile swing è stato anche svolto tra gli anni 30 e 40 da gruppi moscoviti diretti da Alexander Trasman e Alexander Varlamov. Le autorità sovietiche mostravano un atteggiamento piuttosto ambiguo nei confronti del jazz. I jazzisti russi di regola non erano banditi dalla società, sebbene il jazz in quanto tale fosse severamente criticato è annegato nel complesso delle critiche generali della cultura occidentale nel suo insieme. Alla fine degli anni 40, il periodo di lotta al cosmopolitismo nel jazz dell'Unione Sovietica stava attraversando momenti particolarmente difficili, quando le band che eseguivano musica occidentale erano soggette a persecuzioni. Nel 1948 il Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista emise una spregevole ordinanza in virtù della quale il movimento musicale formalista era stigmatizzato e definito contrario al popolo. Ne rimasero coinvolti anche gli artisti jazz. La minaccia del Gulag incombette sui musicisti che suonavano la musica sbagliata. Quel periodo della storia del jazz sovietico fu chiamata l'epoca dei sassofoni piegati. Il sax jazz fu proclamato nemico della società sovietica. Negli anni 70 molti musicisti di spicco rimasero privi di uno status professionale o si trovarono inseriti all'interno di filarmoniche statali che non offrivano loro né concerti né tournée. Melodia, unica casa discografica sovietica, pubblicò soltanto di rado gli album degli artisti jazz sovietici. Di regola quegli album erano semplici compilation. I musicisti in qualche caso dovettero attendere anni prima che un loro disco da solisti fosse pubblicato. Da un disco Melodia ascoltiamo un quartetto russo. We'll be right back.
Negli anni 50 e 60 nacquero nuovi gruppi jazz, fra i quali più notevoli furono l'orchestra di Joseph Weinstein a San Pietroburgo e Vadim Ludwikowski a Mosca, oltre alla Riga Variety Orchestra. Le grandi band hanno creato un'intera galassia composta da arrangiatori di talento e improvvisatori solisti, il cui lavoro creativo ha promosso il jazz sovietico a un livello completamente nuovo e lo ha avvicinato ai paragoni del jazz mondiale. Ora una rarità, una registrazione demo completa di presentazioni dei musicisti. Registrazione che francamente non so se sia mai diventato un vero disco. Comunque la band di Oleg Lundstrom in The Old Circus Train. Dunque siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60 e a causa della repressione i musicisti emigrarono in Occidente il più velocemente possibile. conseguenza che nei decenni successivi diversi jazzisti di talento lasciarono il paese per emigrare in Israele, Germania, Francia, Stati Uniti. Altro grande innovatore della musica jazz russa fu Sergei Kuryokin. Esordì come pianista free jazz e si guadagnò enorme fama come creatore nel 1984 del Pop Mechanism, il PM, un mix d'avanguardia di stili quanto mai differenti, comprendenti free jazz, rock, varietà, teatro dell'assurdo e inglobando in qualche caso anche happening e performance artistiche. L'orchestra del Conservatorio di Mosca in un brano di Kuryokin dal titolo La tragedia nello stile del minimalismo. A nome di Kuryokin è rimasto il Festival Internazionale del Jazz che si svolge ogni anno a San Pietroburgo. È opinione comune che jazz e musica da ballo semplicemente non siano esistiti nell'URSS degli anni 50 e 60. Molti pensano che i giovani russi passavano i loro weekend indossando le papakas e ballando sulle note dei classici compositori russi. Ovviamente questo stereotipo è molto lontano dalla verità. Sicuramente i primi anni dopo la guerra non furono un momento particolarmente adatto per lo svago dei giovani russi, in quanto la priorità assoluta era quella di ricostruire la nazione e fare in modo che gli standard di vita ritornassero ad essere almeno accettabili. Il segnale più evidente di un ritorno alla normalità fu un rinnovato interesse per la musica diversa da quella classica. Un esempio di questo revival fu quando nel periodo 52-55 fu invitata anche in URSS la Everyman Opera, che era in tournée mondiale col leggendario Porgy and Bess dell'americano George Gershwin, con un successo inatteso a Mosca e Leningrado. Il 1957 poi fu l'anno del sesto Festival Mondiale dei Giovani e degli Studenti. Mosca ospitò 34.000 giovani da 131 paesi. Durante il festival, i giovani russi ebbero la possibilità di ascoltare molti gruppi provenienti da diversi paesi, e tra questi anche le band che suonavano skiffle, rock and roll, doo-wop e jazz. Questo evento diede il via a una vera e propria moda per la musica jazz che cominciò ad impazzare per le principali città russe con la formazione di numerose jazz band. Ora un piacevole brano dal sax di Alexei Kozlov intitolato Nostalgia. Nello stesso 1961 i fan del jazz ebbero un'altra sorpresa piacevole: Benny Goodman in tour di 2 mesi per tutto l'URSS. In questo periodo di tempo ebbe l'occasione di incontrare molti colleghi della scena locale e fu impressionato dal loro lavoro e addirittura si portò a casa alcuni dei loro dischi. In quel periodo i musicisti russi ebbero la prima vera possibilità di mostrare il proprio talento al resto del mondo. Giovani star del jazz russo attrassero l'attenzione durante il festival musicale Jazz Jamboree a Varsavia. Tov Masyan, Kozlov, il chitarrista Nikolai Gromin e molti altri sorpresero i propri colleghi europei, che non si aspettavano che ci fosse qualcuno che suonasse il jazz moderno nell'URSS, e in particolare che il loro jazz fosse così legato alle tradizioni musicali nazionali russe, invece che copiare passivamente gli standard americani. Ascoltiamo ora un brano della jazz band Retro, che si rifà a quel periodo storico. Nel 1965 si tenne il primo Moscow Jazz Festival, che divenne una tradizione annuale. Melodia, come abbiamo ricordato l'unica etichetta di dischi sovietica, lanciò una serie di compilation con le migliori performance dal vivo durante il festival. Le star di quell'evento furono senza dubbio il pianista Igor Brill, il trombettista German Lukianov, il sassofonista Alexei Kozlov. Per i musicisti sovietici jazz e pop, gli eventi quali la primavera di Praga del 68 significarono problemi sempre maggiori per le loro tournée in Europa, ma nonostante questo la vita jazz dentro i confini continuò a vivere di ottima salute. Si tennero diversi festival con regolarità negli anni 70 e musicisti come Charles Lloyd, Duke Ellington, Keith Jarrett e Ted Jones
fecero il loro tour in Unione Sovietica. Lullaby of Burland è il brano che segue, eseguito da German Lukianov e Igor Butman. Butman è il più famoso sassofonista russo e organizzatore di numerosi festival jazz. Tra questi, il Triumph of Jazz a Mosca e a San Pietroburgo e l'Aqua Jazz di Sochi. Butman, che è nato nel 61 a San Pietroburgo, è cresciuto in Unione Sovietica, ma si è trasferito negli Stati Uniti nell'87. Nel 1993 tornò in Russia e divenne un ponte fra il jazz di Mosca e quello di New York. Convinto sostenitore dei giovani artisti, ha costituito una fondazione che è, come dice lui, una potente armata di musicisti classici. Ascoltiamo allora Lukianoff e Butman in Lullaby of Berlin. Capitò che sotto il patrocinio della Lega dei Giovani Comunisti aprì al pubblico moscovita il leggendario locale jazz Café Molodeinoj, dove poterono esibirsi le più famose stars locali, Infatti in quel club erano di casa il trombettista Andrei Tovmasyan e il sassofonista Alexei Kozlov. E proprio alla memoria di Andrei Tovmasyan, questa performance del quartetto di Peter Vostokov alla serata a lui dedicata nel recente 2016. Thank you. Alina Rostovskaya, giovane artista, canta sia in russo che in inglese e scrive da sola le proprie canzoni. Penso che la musica improvvisata sia ormai un concetto più ampio del jazz in senso stretto, ha detto recentemente la rivista Jazz Map. Voglio seguire la mia strada, rispettare sì i classici, ma muovermi in qualche direzione musicale più russa. Insomma, un programma di fusione tra la tradizione musicale sovietica e le sperimentazioni delle nuove leve. Speriamo sia di buon auspicio. Concludiamo con Alina Rostovskaya in It's Wonderful.
It's wonderful, it's so marvelous that you care for me.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del difficile rapporto che il jazz ha avuto col nazismo e col fascismo e di come questa musica sia stata usata anche per messaggi politici e di protesta. Oggi vi propongo un altro caso di censura su tutte le arti, anche se noi ci focalizzeremo sulla musica. Siamo in Unione Sovietica e quando i bolscevichi salirono al potere, la questione della libertà di espressione divenne uno dei punti cruciali della politica di quel periodo. Tra le prime misure introdotte ci fu la limitazione della libertà di espressione, soffocata in breve tempo da un massiccio uso della censura. All'inizio Stalin si concentrò soprattutto sui grandi compositori. Leggenda vuole che assistessero alle loro opere di nascosto e a fine spettacolo pare che le opzioni fossero due. Se chiamava a rapporto l'autore e beveva due vodka con lui, tutto bene. Altrimenti il destino dell'opera era segnato. È noto il caso di Shostakovich. Nel 1936 Stalin assistette alla sua Lady Macbeth, ma la trama lo disturbò talmente che si alzò prima della fine, nonostante si trattasse di un'opera acclamatissima in tutto il mondo. La Pravda, rivista di regime, intitolò la recensione dell'opera «Minestrone al posto di musica». Fondamentalmente il messaggio era: l'opera è una schifezza borghese piena di accuse velate al partito. Furono cancellate tutte le repliche di Lady Macbeth e Shostakovich ricevette da allora visite regolari della polizia. Il compositore non pubblicò più nulla fino a 2 anni più tardi, quando uscì la sua 5ª sinfonia, che ovviamente venne censurata. Ma c'è un finale ridicolo in tutto questo. Sembra che nel 1949 Shostakovich fece una telefonata a Stalin, il quale, per quanto se ne sa, gli rispose di non aver la più pallida idea della censura operata nei suoi confronti. Anzi, gli assicurò che non vedeva alcuna ragione per censurare le sue opere. Sta di fatto che sul veto c'era il suo autografo. Anche in URSS, come sotto altre dittature, uscì un documento che suggeriva i dettami per scrivere correttamente musica, che doveva essere riconoscibile e doveva seguire le armonie tipiche della musica tradizionale russa e l'estetica del XIX secolo. Storia emblematica di quegli anni è quella di Eddie Rosner, un musicista molto famoso, il primo a suonare lo swing in URSS, che fu arrestato e condannato a 10 anni di gulag. Rosner venne dimenticato e morì in solitudine nel 76, ma nel 1999 il film francese Le Jazzmen du Gulag ne raccontò la storia e successivamente nel 2008 venne pubblicato un libro su di lui, Il jazzista del Gulag. Ascoltiamolo in una registrazione originale del 1944. Il brano è Caravan di Duke Ellington. Thank you. Durante la guerra fredda sia l'Unione Sovietica sia l'Occidente cercarono di influenzare le opinioni della popolazione che stava dall'altra parte della cortina, attraverso punti di vista alternativi. La BBC iniziò a realizzare trasmissioni per i cittadini sovietici. Qualche anno dopo le fecero seguito canali come Voice of America, Radio Liberty o Deutsche Welle. Una situazione che ovviamente al Cremlino non piaceva, e fu per questo che si decise di bloccare le frequenze radio delle emittenti straniere. Secondo la stampa, l'Unione Sovietica vantava il miglior sistema antiradio del mondo. Anche il commercio dei vinili in Russia, come potete immaginare, era quasi impossibile. La musica di Ellington e Armstrong, ma anche il rock di Elvis in tempi più recenti, erano visti come un rischio per il partito. Ma si sa che quando una cosa è proibita, la creatività e l'inventiva umana trova soluzioni alternative. In questo caso gli appassionati iniziarono a contrabbandare registrazioni stampandole sulle lastre radiografiche. Così tra costole, crani e femori si trovava anche dell'ottima musica, la cosiddetta musica delle ossa. Eccone un breve esempio. Negli anni 60 gli intellettuali sovietici più raffinati accolsero e amarono la musica di John Cage, Pierre Boulez e di Ornette Coleman e di John Coltrane. Più o meno in quello stesso periodo furono pubblicati libri di arte e rappresentate performance teatrali. Tra le icone di questo nuovo genere musicale che si formava ci fu il trio GCT, formato da Vyacheslav Ganelin al piano, Vladimir Tarasov alle percussioni e Vladimir Chekasin, vocalist. Il gruppo si era formato a Vilnius all'inizio degli anni 70 e la loro musica spiccava sulle altre per le improvvisazioni virtuosistiche di vari stili. Solo dopo il 1988 Gorbaciov pose fine alle censure. Ascoltiamo il trio GCT in un live del 1976. Thank you. vengono in mente le parole del romanziere boemo Joseph Svoracek, che nel suo capolavoro, il sax basso del 67, disse: il jazz è sempre stato un bastone nel puntini puntini di tutte quelle sanguisughe che da Hitler a Brezhnev si sono alternate al potere nella mia terra natia. Al prossimo Wiki.